Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Con i Magi a Colonia.
Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e, prostratisi, lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuta alla professoressa Gabriella Marucci.
Buongiorno.
Abbiamo aperto questo incontro dedicato ai magi, al pellegrinaggio a Colonia, alla cattedrale che custodisce le loro reliquie, ascoltando il brano contenuto nel Vangelo di Matteo che racconta della loro visita al bambino di Betlemme, della loro offerta dei doni oro, incenso e mirra. Pochi i dettagli contenuti in questo brano molto suggestivo. E, professoressa, quindi molte delle informazioni delle quali oggi lei ci parlerà sono frutto delle varie leggende che si sono costruite intorno a questo racconto evangelico. E cosa si dice dei magi? Partiamo conoscendo i protagonisti del nostro incontro. Chi erano?
Non è facilissimo a dirsi, non è una domanda a cui si può rispondere troppo facilmente, perché i magi sono figure molto sfumate, al limite fra la realtà, le tradizioni orali e la leggenda. E la nostra iconografia cosa ci dà? Tre personaggi di origine evidentemente orientale, uno addirittura nero di pelle, con abiti sfarzosi, broccati, turbanti, piumati, con al seguito cammelli e cammellieri e tesori, quindi un richiamo nella nostra iconografia fortemente legato ad un oriente misterioso. E noi li collochiamo in ogni presepio intorno a questi giorni, come se appunto questi tre importanti e ricchi personaggi si sono piegati, hanno fatto un lungo viaggio da Oriente, una sorta di pellegrinaggio per andare a omaggiare il Salvatore e portare a questo Salvatore dei doni, e quindi una sorta di pellegrinaggio verso un qualcosa che non sapevano neanche esattamente dove fosse, perché erano guidati dalla luce della stella. Questo è quello che noi sappiamo, quello che tutti noi sappiamo. In realtà chi fossero esattamente è difficile a dirsi. Una cosa è certa, vengono chiamati re magi, anzi dall'unica fonte, diciamo così, ufficiale che abbiamo, solo magi. Ora, va chiarita immediatamente una cosa, che nulla ha a che vedere questo termine magi con la magia o con i maghi, non erano affatto né maghi né stregoni né niente, ma il termine viene da una radice orientale, mag, M-A-G, che deve dare l'idea della persona che riesce a entrare in sintonia con l'universo. Quindi era una sorta di classe sacerdotale iraniana, molto molto antica, millenaria, che si rifaceva alla religione di Zoroastro, Zarathustra, che dir si voglia, che era un profeta, una sorta di salvatore, che omaggiava e venerava Ahura Mazda. Quindi siamo nell'ambito della regione mazdeica. E questi super sacerdoti, potremmo chiamarli, erano astrologi, studiosi, scienziati, probabilmente anche alchimisti, secondo alcuni. Erano molto potenti, erano influenti, anche perché erano depositari di saperi. Per esempio, se doveva essere svolto un rito, loro sorvegliavano l'esattezza dello svolgimento del rito, che è molto importante, perché ne conoscevano perfettamente la prassi. Ora, nella religione di Ahura Mazda, di Mitra, in queste religioni antichissime orientali, esisteva l'idea di un salvatore, anzi di più di un salvatore, che avrebbe dovuto salvare il mondo e l'umanità. Quindi è comprensibile e veridico che alcuni di questi sacerdoti, di questi magi, volessero andare a conoscere e venerare quello che veniva loro profetizzato come appunto un salvatore. Sappiamo però che subito dopo Erode, che era appunto re di Giudea, siamo sotto l'impero dell'imperatore Tiberio, ordinò la strage degli innocenti, cioè bambini primogeniti intorno ai 2 anni, e proprio a causa di questa terribile strage, i santi innocenti li abbiamo appena festeggiati il 28 di dicembre, Maria e Giuseppe col bambino fuggirono in Egitto. E questo, diciamo, è quanto. Però piacque moltissimo questo particolare evento della vita di Cristo, e fu ripreso da quelli che noi chiamiamo i Vangeli apocrifi, cioè i Vangeli non riconosciuti dalla Chiesa come veridici e quindi non inseriti nel Nuovo Testamento. Ora, questi Vangeli apocrifi danno largo spazio ai Vangeli dell'infanzia. Erano molto interessati all'infanzia di Cristo e Gesù bambino. Aggiunsero tanti particolari, li arricchirono, intanto chiarirono che il numero era sicuramente 3, anche se non sapevano appunto da quale esatta provenienza potessero essere fatti giungere. Però il mito si arricchì nei secoli, fino ad arrivare al Medioevo, che aggiunse ulteriori particolari, forse proprio attirati da questa iconografia che si era nel frattempo affermata, di questi broccati, di questi ori, di queste piume, i cammelli, i misteri del lontano Oriente. E quindi, ad esempio, in alcuni racconti, il viaggio di ritorno dei magi, che abbiamo sentito preso una strada diversa da quella dell'andata, non fu un viaggio veloce come spesso i viaggi pellegrinali, questo fu insomma un viaggio pellegrinale, fu molto lungo e difficoltoso e pieno di rischi. Comunque questa letteratura, le leggende, i racconti apocrifi e tutti gli altri racconti tratti anche molti dal mondo orientale si diffusero in tutta Europa ed ebbero grandissimo successo ed entrarono nel folklore italiano. Ora, sapere esattamente perché e con quali meccanismi è difficilissimo. Fatto sta che troviamo queste leggende nel folklore italiano, francese, tedesco, in tutta l'Europa. E così l'iconografia viene mano a mano modificata. Adesso abbiamo 3 età diverse, uno dei magi viene rappresentato giovane, uno maturo, uno più anziano, uno dei 3 viene rappresentato nero, in modo da rappresentare le 3 diciamo così, etnie provenienti da Sem, Yafet e Cam. I loro nomi, sempre secondo le fonti, sarebbero stati Melkon, che dovrebbe essere Melchiorre, probabilmente re della Persia, Baltasar, di provenienza indiana, Baldassarre, e Gaspar, che era un re, un sovrano di un paese degli arabi. Quindi abbiamo Baldassarre, Nesto e Melchiorre. Erano narrazioni, ricordiamo, non sono state riconosciute dalla Chiesa come reali, ma in qualche modo facevano rientrare nel cristianesimo delle tradizioni religiose antichissime, ripeto, millenarie, provenienti dalla Mesopotamia e dall'Iran. Molto interessante, è un racconto, pensate, pochissimo noto, anche se viene tratto da un volume celeberrimo come Il Migliore di Marco Polo. Dunque, secondo un racconto raccolto appunto da Marco Polo, quando i tre magi arrivarono nella casa di Betlemme, entrarono ad omaggiare Gesù Bambino uno alla volta. Prima entrò il più giovane e con suo stupore non trovò un bambino, trovò un ragazzo della sua età. Poi entrò l'uomo più maturo, adulto, e trovò ad aspettarlo un uomo adulto. Poi entrò il più anziano e trovò ad attendere un nuovo anziano, e infine entrarono tutti e tre e trovarono quello che era giusto trovare, Gesù Bambino. Questo a simboleggiare come Cristo rappresentasse il passato, il presente, il futuro, la summa e riassunto di tutti i tempi e del tempo. E comunque questa leggenda la troviamo appunto nelle tre età diverse che spesso vengono attribuite ai magi.
Perdettero la stella un giorno. Come si fa a perdere la stella? Per averla troppo a lungo fissata. I due re bianchi, che erano due sapienti di Caldea, tracciarono al suolo dei cerchi col bastone. Si misero a calcolare, si grattarono il mento, ma la stella era svanita, come svanisce un'idea. E quegli uomini, la cui anima aveva sete di essere guidata, piansero, innalzando le tende di cotone. Ma il povero re nero, disprezzato dagli altri, si disse: «Pensiamo alla sete che non è la nostra. Bisogna dar da bere lo stesso agli animali». E mentre reggeva il suo secchio per l'ansa, nello spicchio di cielo in cui bevevano i cammelli, egli vide la stella d'oro che danzava in silenzio.
Abbiamo ascoltato La stella di Edmond Rostand, questa poesia dedicata ai magi. Andiamo avanti con l'antropologa Gabriella Marucci e scopriamo qualcosa di più della storia di questi sapienti d'Oriente. Professoressa, siamo appunto in Oriente, ma sappiamo che le reliquie dei magi sono custodite nella cattedrale di Colonia. Dunque, quali sono gli anelli mancanti di questa storia?
Sono moltissimi e difficilmente rintracciabili. Secondo la tradizione dell'imperatrice Elena, madre di Costantino, è stata un'infaticabile ricercatrice di reliquie che trovava e portava in Europa, e viaggiando in tutto il Medio Oriente trovò queste spoglie, pare teschi soltanto, non tutte le ossa, e le fece portare naturalmente a Costantinopoli. Poi per vie sconosciute arrivarono a Milano. Ora, secondo la leggenda, i magi morirono. Alcuni dicono che erano fratelli, morirono anzianissimi, ultracentenari, e vennero sepolti insieme. Quindi da qui la facilità di trovare tutte le reliquie dei tre magi in un solo luogo. Comunque arrivarono a Milano e furono collocati in una basilica di Sant'Eustorgio che fu chiamata dei Tre Re. Ora, sappiamo che rimasero in questa basilica fino al 1162 e che lo erano ancora nel 1164, quando Federico Barbarossa ordinò che fossero portate via e trasportate nella cattedrale di Colonia. E ora sono tuttora conservate nel Duomo di Colonia in una preziosa urna a tre posti, diciamo, che è stata scolpita a forma di chiesa. E durante questo viaggio verso Colonia, le reliquie, come spesso succede nelle traslazioni delle reliquie dei santi e dei martiri, hanno lasciato una scia di denominazioni topografiche in ostelli, locande, osterie, chiese, quindi ai tre magi, alle tre corone, alla stella, ai tre re, che ci danno proprio l'indicazione del viaggio verso appunto questa meta a Colonia. Comunque, ai primi del secolo scorso, nel 1904, ai primi di gennaio, quindi proprio a ridosso dell'Epifania, l'arcivescovo di Milano, dopo lunghe trattative con il suo omologo arcivescovo di Colonia, riuscì ad avere qualche scheggia di ossa di questi teschi e le fece ricollocare nella basilica di Sant'Eustorgio. Gli abitanti di Colonia non gradirono affatto questa cosa, anzi, tuttora, me lo dissero personalmente quando io andai a Colonia anni fa, dissero che secondo quello che si dice in città, i milanesi ci hanno rubato le reliquie di uno dei tre magi. Questa è una cosa imperdonabile, che loro si erano tenacemente legati al dito.
Quali sono le caratteristiche del pellegrinaggio alla cattedrale di Colonia per venerare le reliquie dei re magi?
Ha un pellegrinaggio di nicchia, lo potremmo chiamare, in cui molti giovani si recano attratti da queste figure che non hanno compiuto miracoli, non hanno fatto cose che fanno portare la gente in un luogo sacro a toccare una reliquia o a chiedere una qualche grazia. È il fascino di una storia millenaria che si collega sia all'Oriente misterioso, ma il fascino anche di tre persone che hanno visto con i loro occhi Cristo bambino.
Pellegrino tra i pellegrini anche il nostro Papa Benedetto XVI, che dal 18 al 21 agosto 2005 si è recato a Colonia in occasione della 20ª giornata mondiale della gioventù. Tra i tanti eventi anche la visita alla cattedrale di Colonia, dove appunto sono custodite le reliquie dei magi. E ritorniamo a quei momenti, ritorniamo in particolare alla veglia con i giovani, proprio a Colonia, e riascoltiamo un passaggio del discorso del Santo Padre, un passaggio pronunciato in italiano.
Lo sperimentiamo proprio adesso qui a Colonia, quanto sia bello appartenere ad una famiglia vasta come il mondo, che comprende il cielo e la terra, il passato, il presente, il futuro e tutte le parti della terra. In questa grande comitiva di pellegrini camminiamo insieme con Cristo, camminiamo con la stella che illumina la storia.
E tra due giorni celebreremo la solennità dell'Epifania, ovvero della manifestazione di Cristo alle genti, e che sono rappresentate proprio dai magi, la manifestazione del Messia di Israele ai popoli pagani. E si ha qualche notizia in più, professoressa, sull'origine di questa festa e anche sulla scelta della data del 6 gennaio?
Sì. Ma la festa dell'Epifania nacque fra il 120 e il 140 d.C. naturalmente. L'idea però originale di collegare la festa dell'Epifania ai magi nasce nel deserto egiziano, dove sappiamo che esistevano quasi da subito delle folte comunità di monaci eremiti. Cito il più famoso, Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio l'Eremita, che viene proprio da lì, dal deserto egiziano. Bene, secondo i monaci egizi, il 6 gennaio fu preso come data anche in omaggio all'antica tradizione egiziana che voleva che il sostizio d'inverno del sole avvenisse appunto il 6 di gennaio, quindi era la festa delle luci, quello che era il Sol Invictus per gli antichi romani, e quindi del nuovo sole. Questa data del 6, quindi dell'Epifania, manifestazione di Cristo, fu adottata poi da tutte le chiese orientali. Poi, come si diffuse anche il monachesimo del resto, si diffuse questa data in tutto l'Occidente, però molto più tardi, fra il IV e il V secolo, divenne molto popolare, si diffuse proprio come ricordo della visita dei magi.
E ora qualche curiosità che farà felici soprattutto i più piccoli, ma anche la parte piccola che c'è in ognuno di noi. Parliamo della Befana, di questa signora anziana, bruttina ma buona, che viene ricordata e festeggiata proprio il 6 gennaio. Mi diceva, professoressa, prima di cominciare questo programma, che c'è una leggenda medievale che lega la Befana proprio alla figura dei magi.
Sì, secondo la quale i magi Arrivati a Betlemme, bussarono alla porta di una donna e domandarono: ci può dire dove è nato un bambino molto particolare, che è un bambino che deve entrare a re, a cui noi vorremmo portare dei doni? La donna si infastidì e per qualche motivo suo rifiutò di accompagnarli. E poi ci ripensò dopo che i magi se ne erano allontanati e volle seguirli per portare anche lei dei doni a questo piccolo re, ma non sapeva dove fossero, non trovava più i magi. Allora in ogni casa dove trovava un bambino lasciava un piccolo dono in caso fosse stato quello il piccolo bambino futuro salvatore. Questa è una delle leggende che vuole collegare l'Epifania e una donna anziana alla Befana e l'Epifania. In realtà sappiamo che la Befana non ha nulla a che vedere con i magi e con l'Epifania, se non nel nome e nel fatto che porta doni.
E questa è la leggenda medievale che lega la figura della Befana a quella dei magi, una figura però che comunque era preesistente a questa leggenda.
Sì, in quanto la Befana è una figura molto antica che è erede in negativo delle antichissime divinità materne, le grandi madri, le dee della natura, che circa 3.000 anni fa furono detronizzate, se così possiamo dire, da divinità belliche, guerriere, solari, portate da popoli indoeuropei. È rimasta però nella tradizione non più la grande madre natura, ma tante. L'Europa è piena di queste figure di vecchie brutte, in questo caso addirittura sembra una strega come la rappresentiamo, arruffata, col nasone, pochi denti, ma non è cattiva perché conserva la parte buona dell'antica tradizione delle dee madri, ed è materna, porta doni ai bambini e amministra una sua piccola etica familiare domestica, perché porta i doni ai bambini buoni ma punisce i cattivi portando loro il carbone, quindi ha una sorta di piccola etica familiare.
E siamo in chiusura, grazie professoressa Marucci per averci raccontato la storia dei magi, questa storia che affonda le sue radici nel Vangelo di Matteo e che poi nel corso dei secoli è stata arricchita dalla leggenda e da tanta fantasia. E prima di chiudere ringrazio Rosario Tronnolone, che ha dato voce proprio al brano evangelico di Matteo, Gaetano Lizio, che ha letto per noi la poesia La Stella, e ringrazio anche Alessandro De Carolis, che legge per noi una poesia di David Maria Turoldo dedicata proprio ai magi e con la quale chiudiamo il nostro incontro. A tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
Eran partiti da terre lontane, in carovane di quanto e da dove? Sempre difficile il punto d'avvio. Contare il numero è sempre impossibile. Le notti che hanno vegliato da soli, scrutando il corso del tempo insondabile, seguendo astri, fissando gli abissi, fino a bruciarsi gli occhi del cuore. Naufraghi sempre in questo infinito, eppure sempre a tentare, a chiedere, dietro la stella che appare e dispare, lungo un cammino che è sempre imprevisto. Magi, voi siete i santi più nostri, i pellegrini del cielo, gli eletti, l'anima eterna dell'uomo che cerca, cui solo il Dio è luce e mistero. Mostrati, Signore, a tutti i pellegrini dell'assoluto. Vieni incontro, Signore. Con quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare, cammina, Signore. Affiancati e cammina con tutti i disperati sulle strade di Emmaus, e non offenderti se essi non sanno che sei tu ad andare con loro, tu che li rendi inquieti e incendi i loro cuori. Non sanno che ti portano dentro. Con loro fermati, poiché si fa sera e la notte è buia e lunga, Signore.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Con i magi a Colonia.